Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. A quanti sono in ascolto, un cordiale saluto di benvenuto su queste frequenze della Radio Vaticana. Dalla redazione di Orizzonti Cristiani, canale 105, dalle assistenti di studio Elena Carlson ed Eva Rohrmann, dai colleghi operatori Roberto Colangeli e Giuseppe Mauriello. Restate con noi, se vi fa piacere, naturalmente.
Dalle città e dalle campagne
noi veniamo a te,
dai monti e dalle vallate
noi veniamo a te,
da ogni casa e da tutte le strade
noi veniamo a te,
da tutti i confini della terra
Siamo un popolo che cammina. Il pellegrinaggio nella storia e nella fede cristiana. Testi tratti dal Magistero della Chiesa e dagli scritti di autori vari. Coordinamento di Franca Salerno. Tappa conclusiva. Partire, arrivare, ripartire.
Gioia, fiducia, perdono, Domine risorto al popolo di Dio.
Gioia, fiducia, perdono,
gioia, fiducia, perdono,
Domine risorto al popolo di Dio.
Abbiamo iniziato questo viaggio rilevando come la nostra fede sia fondata sul movimento. Dio invia il Figlio viene nel mondo, si accompagna all'uomo, ritorna al Padre. Concludiamo con un'altra scena. Due discepoli, dopo la tragedia della crocifissione di Gesù, addolorati e delusi, erano partiti da Gerusalemme per raggiungere il villaggio di Emmaus. E Gesù si mette a camminare con loro, pastore in cerca dei dispersi, per ridonare gioia, forza e speranza. Lui, che si è definito la via, che conduce alla verità e vivifica la vita. E i discepoli di Emmaus tornano a Gerusalemme a farsi testimoni della fede in Cristo, compagno dell'uomo su tutte le strade del mondo. Ogni pellegrino deve scoprire nella gioia di quell'evento la chiamata a comportarsi come messaggero e costruttore del regno di Dio, della sua giustizia, della sua pace, della sua carità.
Una carità che è anzitutto quella di Dio che ci ha amato per primo, inviando suo Figlio nel mondo. Questo amore non si manifesta solo nel dono di Cristo come vittima di espiazione per i nostri peccati, ma anche nei segni miracolosi che sanano e consolano, come Cristo stesso fece durante il suo pellegrinaggio terreno e come ancora si ripete nella storia dei santuari.
I santuari nel nuovo contesto religioso di oggi non sono luoghi del marginale e dell'accessorio. Al contrario, sono luoghi dell'essenziale, luoghi dove si va per ottenere la grazia prima ancora che le grazie. Oggi è necessario, per rispondere alle nuove sfide della secolarizzazione, che i santuari siano luoghi di evangelizzazione, vere e proprie cittadelle della fede, nel senso globale che questa parola aveva sulla bocca di Gesù quando diceva «convertitevi e credete al Vangelo».
Si potrebbe forse parlare di una specifica geografia della fede e della pietà mariana, che comprende tutti questi luoghi di particolare pellegrinaggio del popolo di Dio. Ma il miracolo più grande, più misterioso e più ininterrotto miracolo che si compie nei santuari è la trasformazione del cuore, grazie alla quale la volontà, prima ribelle, si apre ad accogliere il disegno di Dio, assaporandone la sapienza, che non è di questo mondo. Ecco perché il pellegrinaggio al santuario mariano si trasforma in risorsa per la fede, in cammino di conversione, in tempo forte di preghiera e di fraternità, in possibilità di evangelizzazione e di valido annuncio della speranza cristiana.
Vergine Santa, Dio t'ha scelto con un palpito d'amor per dare a noi il tuo Gesù, piena di grazia noi ti lodiamo.
Se Dio ci ha amato, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. La carità deve essere messa in atto già durante il cammino del pellegrino, col soccorrere i più bisognosi, col dividere il cibo, il tempo e le speranze, nella consapevolezza che in tal modo si creano nuovi compagni di strada. Un'espressione encomiabile di simile carità è la tradizione, introdotta in molti luoghi, secondo la quale le offerte che i fedeli presentano come espressione della loro devozione consistono in beni che possono essere distribuiti tra i più poveri.
Una particolare carità va riservata ai malati in pellegrinaggio, ricordando le parole del Signore: ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me.
Da parte loro, i malati devono lasciarsi illuminare dall'amore di Cristo, in modo da vivere la malattia come un cammino di grazia e di dono di sé. Il loro pellegrinaggio nei luoghi in cui la grazia di Dio si è manifestata attraverso particolari segni li aiuta ad essere evangelizzatori presso gli altri compagni di sofferenza. E così, da oggetti di compassione, diventano soggetti di impegno e di azione, veri pellegrini del Signore lungo le strade del mondo.
Ogni pellegrinaggio deve condurre anche alla tenda dell'incontro con l'umanità. Tutte le religioni del mondo hanno anch'esse i loro itinerari sacri e le loro città sante. In ogni luogo della terra, Dio stesso si fa incontro all'uomo pellegrino e proclama una vocazione universale a partecipare pienamente alla gioia di Abramo. In particolare, le tre grandi religioni monoteistiche sono chiamate a ritrovare la tenda dell'incontro nella fede per testimoniare e costruire la pace e la giustizia messianica davanti alle genti per la redenzione della storia.
Merita attenzione speciale da parte della pastorale il fatto che non pochi santuari cristiani siano meta di pellegrinaggi di credenti di altre religioni, sia per tradizione secolare, sia a motivo della recente immigrazione. Ciò sollecita l'azione pastorale della Chiesa a rispondere a questo dato con iniziative di accoglienza, dialogo, soccorso e genuina fraternità. Il pellegrinaggio, condotto spesso in terre straniere, conduce alla conoscenza di usi, costumi, culture differenti. Deve allora trasformarsi in un'occasione di comunione solidale coi valori di altri popoli, fratelli nell'umanità che tutti accomuna e nell'origine dell'unico creatore di tutti. Come il Papa ha ricordato nella Costituzione Apostolica Ex Corde Ecclesiae, la nostra epoca, infatti, ha urgente bisogno di questa forma di servizio disinteressato, che è quello di proclamare il senso della verità, valore fondamentale, senza il quale si estinguono la libertà, la giustizia e la dignità dell'uomo.
Il pellegrinare, inoltre, è anche il momento della convivenza con soggetti di età e formazione diverse. Bisogna insieme procedere nel viaggio per poter poi insieme procedere nella vita ecclesiale e sociale. I giovani con le loro marce e le giornate mondiali della gioventù, gli anziani ai malati talvolta insieme ai giovani verso santuari più tradizionali. I pellegrini nella loro molteplice diversità insieme attuano ciò che il salmista auspicava. I re della terra e i popoli tutti, i governanti e i giudici della terra, i giovani e le fanciulle, i vecchi insieme ai bambini, lodino il nome del Signore, perché solo il suo nome è sublime e la sua gloria risplende sulla terra e nei cieli.
Ogni pellegrinaggio ha come meta l'attenda dell'incontro con Dio e con se stessi. Disperso nella molteplicità degli affanni e della realtà quotidiana, l'uomo ha bisogno di riscoprire se stesso attraverso la riflessione, la meditazione, la preghiera, l'esame di coscienza, il silenzio. Nella tenda santa del santuario deve interrogarsi su quanto resta della notte del suo spirito, come dice Isaia nel suo canto della sentinella. Viene il mattino, poi anche la notte. Se volete domandare, domandate. Convertitevi, venite.
Le grandi domande sul senso dell'esistenza, sulla vita, sulla morte, sul destino ultimo dell'uomo, devono risuonare nel cuore del pellegrino, così che il viaggio non sia solo un movimento del corpo, ma anche un itinerario dell'anima. Nel silenzio interiore Dio si rivelerà proprio come una voce di silenzio sottile che trasforma il cuore e l'esistere. Solo così, quando si ritornerà a casa, non si piomberà di nuovo nella distrazione e nella superficialità, ma si conserverà una scintilla della luce ricevuta nell'anima e si sentirà la necessità di ripetere in futuro questa esperienza di pienezza personale, decidendo di nuovo nel cuore il santo viaggio.
Beato chi abita la tua casa, Signore. Sempre canta le tue lodi. Beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio. Passando per la valle del pianto, la cambia in una sorgente, anche la prima pioggia, l'ammanta di benedizioni. Cresce lungo il cammino il suo vigore finché compare davanti a Dio in Sion.
Ha scritto il teologo Elmar Salman.
Nella preghiera ognuno si scopre come dipendente da un Dio, il mio, il tuo, il nostro Dio. Un Dio che garantisce e salvaguarda la tua e la mia integrità. Per questo ci troviamo insieme a commemorare e a celebrare la nostra comunanza in e davanti a Dio. Siamo della stessa stirpe, ci troviamo sotto lo stesso orizzonte. La nostra parentela si deve e si fonda in una presenza inesauribile, in un verbo e uno spirito di cui ognuno è dotato. La liturgia, gesti, canti e silenzio ricorda questo fondo comune e sostiene la vita del cosmo e dei singoli.
Il pellegrino ripercorrerà allora l'itinerario, accompagnandolo con l'orazione liturgica della Chiesa e con gli esercizi di devozione più semplici, con l'orazione personale e con i momenti di silenzio, con la contemplazione che scaturisce dal cuore dei più poveri, i quali volgono lo sguardo alle mani del loro Signore, come canta Davide.
A te levo i miei occhi, a te che abiti nei cieli. Ecco, come gli occhi dei servi alla mano dei loro padroni, come gli occhi della schiava alla mano della sua padrona. Così i nostri occhi sono rivolti al Signore nostro Dio, finché abbia pietà di noi.
Preghiera, azione, rispetto per la natura. Tre impegni che trovano naturale collocazione in ogni pellegrinaggio, che diviene così occasione di entrare nella tenda dell'incontro cosmico con Dio. Spesso i santuari sono collocati in panorami straordinari, esprimono forme artistiche di grande fascino, addensano in sé antiche memorie storiche, sono espressioni di culture alte e popolari. È necessario allora far sì che il pellegrinaggio non escluda questa dimensione dello spirito. Soprattutto si comprenda che nella maggior disponibilità ad apprezzare la natura si rivela una preziosa dimensione spirituale dell'uomo moderno. Questa contemplazione deve diventare tema di momenti di riflessione e di preghiera, così che il pellegrino dia lode al Signore per i cieli che narrano la sua gloria e si senta chiamato a essere ministro del mondo nella pietà e nella giustizia.
I cieli narrano la gloria di Dio e l'opera delle sue mani annunzia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il messaggio e la notte alla notte ne trasmette notizia. Veramente sono vani per natura tutti gli uomini che ignorano Dio e che dai beni visibili non furono capaci di conoscere colui che è, né, considerando le opere, seppero riconoscere l'artefice.
Si deve ancora notare che per certi versi ogni pellegrinaggio rivela un aspetto di turismo religioso che deve essere curato non solo per l'arricchimento culturale della persona, ma anche per la pienezza dello spirito. La contemplazione della bellezza è sorgente di spiritualità. Perciò le testimonianze votive dell'arte e della pietà popolari siano conservate in modo visibile e custodite nei santuari o in luoghi adiacenti. Al pellegrino vengano mostrati per mezzo di guide o sussidi questi tesori, perché attraverso la bellezza artistica e la spontaneità delle testimonianze secolari di fede possa cantare a Dio la sua gioia e la sua speranza con arte, possa ritrovare nella contemplazione delle cose mirabili la serenità e dalla grandezza e bellezza delle creature, per analogia, ne conosca l'autore, come scrive il francescano San Bonaventura da Bagnoregio nella sua opera Itinerario della mente in Dio, in cui esplicita questo concetto.
L'orma afferma l'esistenza di Dio. L'immagine ci introduce a penetrarne la verità e dall'orma e dall'immagine si sale a Dio. È cieco colui che non si sente illuminato dai tanti splendori delle cose create. È sordo colui che non si sente scosso da un tale concerto. È muto colui che allo spettacolo di tali meraviglie non lode il Signore. È sciocco colui che, vedendo tanti effetti nel creato, non risale al Creatore.
Laudato sì, mio Signore, per sora luna e le stelle luminose belle. Laudato sì, mio Signore, per sora acqua tanto umile e preziosa. Laudato sì, mio Signore, per prata fuoco che ci illumina la notte. Ed esso è bello, robusto e forte. Per frate vento e per soraria, per le nuvole il sereno, per la pioggia e per il cielo. Per sora nostra madre terra, che ci nutre e ci governa, o altissimo Signore.
L'azione pastorale dovrà tener conto ugualmente di tutti coloro che percorrono le vie dei pellegrinaggi per altri motivi, quali la cultura o il tempo libero. Il modo di presentare i diversi luoghi e monumenti manifesti la loro relazione esplicita con il cammino dei pellegrini, con la meta spirituale a cui conducono e con l'esperienza di fede che li originò e li anima tuttora. Si offrano queste informazioni agli organizzatori di tali viaggi, cosicché siano intrapresi nel massimo rispetto e contribuiscano veramente all'arricchimento culturale dei viaggiatori e al loro spirituale progresso. In relazione al turismo, già nel 1964 Paolo VI si era espresso rilevando l'importanza dei rapporti che si possono allacciare.
Il primo frutto di questi rapporti è la scoperta di ciò che è comune in seno alla diversità. È la condizione umana di cui il turismo e le vacanze permettono di prendere la misura, nel condurre dal singolare all'universale, nel condurre ognuno a scoprire ciò che fa dell'altro, per diverso che possa essere, un altro uomo, un fratello, e a comprendere così che è un uomo.
30 anni dopo, il 12 dicembre 1994, ricevendo i dirigenti del Touring Club italiano, Giovanni Paolo II confermava il valore dei rapporti interpersonali che il sano turismo può sviluppare e approfondire.
Per fare ciò occorre superare l'atteggiamento di immediatezza e di superficialità che accompagna non di rado la moderna mentalità consumistica ed edonistica, per cercare un contatto ed un incontro più profondo ed arricchente con i beni naturali, culturali ed umani offerti al turista. Il turismo può divenire così un'occasione privilegiata di incontro tra persone di diverse formazioni e di approccio ad inesplorate fonti di cultura e di spiritualità.
E Papa Benedetto XVI, nell'udienza generale del 27 settembre 2006, in occasione della Giornata Mondiale del Turismo, definiva lo stesso fenomeno sociale importante nel mondo contemporaneo. E così continuava.
Auspico che il turismo promuova sempre più il dialogo e il reciproco rispetto delle culture, diventando così una porta aperta alla pace e alla convivenza armoniosa.
Il pellegrinaggio è molto spesso la via per entrare nella tenda dell'incontro con Maria, Madre del Signore. Maria nella quale si congiunge il pellegrinaggio del Verbo verso l'umanità col pellegrinaggio di fede dell'umanità. È colei che avanza nella peregrinazione della fede, divenendo stella dell'evangelizzazione per il cammino di tutta la Chiesa.
Il cristiano si mette in viaggio con Maria per le strade dell'amore, raggiungendo Elisabetta, che incarna le sorelle e i fratelli del mondo, con i quali stabilire un legame di fede e di lode. Il Magnificat diventa allora il canto per eccellenza, non solo della peregrinatio Mariae, ma anche del nostro pellegrinaggio nella speranza.
Il cristiano si mette in viaggio con Maria per le strade del mondo per ascendere fino al Calvario ed essere accanto a lei come il discepolo prediletto, perché Cristo gliela consegni come sua madre. Il cristiano si mette in viaggio con Maria per le strade della fede, così da raggiungere alla fine il Cenacolo, ove con lei riceve dal Figlio risorto il dono dello Spirito Santo.
Spirito Santo, ospite dolcissimo dei cuori, spirito di vita, per la cui opera il Verbo si è fatto carne, nel seno della Vergine, donna del silenzio e dell'ascolto, rendici docili ai suggerimenti del tuo amore e pronti sempre ad accogliere i segni dei tempi che tu poni sulle vie della storia.
Il pellegrinaggio simboleggia l'esperienza dell'uomo viator che, appena uscito dal grembo materno, si avvia nel cammino del tempo e dello spazio della sua esistenza. L'esperienza fondamentale di Israele, che è in marcia verso la terra promessa della salvezza e della libertà piena, l'esperienza di Cristo, che dalla terra di Gerusalemme sale fino al cielo, aprendo il percorso verso il Padre, l'esperienza della Chiesa, che procede nella storia verso la Gerusalemme celeste, l'esperienza di tutta l'umanità, che si protende verso la speranza e la pienezza.
Ogni pellegrino dovrebbe confessare: per grazia di Dio sono uomo e cristiano, per le mie azioni grande peccatore, per condizione un pellegrino senza tetto della più umile specie, che va errando di luogo in luogo. I miei averi sono un sacco sulle spalle con un po' di pane secco e una sacra Bibbia che porto sotto la camicia. Altro non ho.
La parola di Dio e l'Eucaristia ci accompagnano in questo pellegrinaggio verso la Gerusalemme celeste, di cui i santuari sono segno vivo e visibile. Quando l'avremo raggiunta, si apriranno le porte del regno, abbandoneremo l'abito da viaggio e il bastone del pellegrino ed entreremo nella nostra casa definitiva per essere sempre col Signore. Là egli starà in mezzo a noi come colui che serve e cenerà con noi e noi con lui.
Dalle città e dalle campagne
noi veniamo a te,
dai monti e dalle vallate
noi veniamo a te,
da ogni casa e da tutte le strade
noi veniamo a te,
da tutti i confini della terra
città del cielo, arca dell'amore, ci rifugiamo in te.
Per il programma di Orizzonti Cristiani, oggi parliamo di Franca Salerno ha proposto «Siamo un popolo che cammina, il pellegrinaggio nella storia e nella fede cristiana». Testi tratti dal Magistero della Chiesa e dagli scritti di autori vari. Tappa conclusiva. Partire, arrivare, ripartire. Hanno collaborato al microfono Gianni Bersanetti, Mino Caprio, Pierpaolo Cuna, Giorgio Lopez, Davide Marzi, Stefano Mondini, Alessandro Rossi. La sigla Canto della Chiesa Pellegrina è di Daniele Stefani e Vincenzo Meloni. Gioia, fiducia, perdono è di Jacques Berthier, LDC Audiovisivi. I canti sono tratti dai compact disc pubblicati dalle Paoline Audiovisivi e dalle edizioni Rinnovamento nello Spirito. Tecnici del suono Roberto Colangeli e Giuseppe Mauriello. Coordinamento e realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.
Gioia, fiducia.